Voce presente. Le grandi interviste di Sandra Simonetti ai personaggi ospiti della Valle Camonica.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Voce Camona. Buongiorno a chi si è appena sintonizzato sulle nostre frequenze e anche a chi ci ascolta in differita dal sito, dove carichiamo i podcast e questa trasmissione. Io sono Sandra Simonetti e la scorsa settimana vi ho portati prima a teatro e poi al cinema. In questa puntata di Voce Presente ascolteremo invece due interviste su due temi diversi. Ci interrogheremo infatti sui rischi del mondo digitale, ai quali si espongono i nostri ragazzi, e daremo insieme uno sguardo a caratteristiche e peculiarità della mobilità in Valle Camonica. Sto quindi per lasciare la parola a due ospiti, Alberto Pellai e Dario Furlanetto. Partiamo da Pellai, medico psicoterapeuta dell'età evolutiva, nonché autore di oltre 30 pubblicazioni sul tema dell'educazione e della necessità di forme di prevenzione rispetto al digitale. Facciamo quindi un piccolo salto indietro nel tempo e atterriamo direttamente a Verso Inferiore, dove lunedì 5 febbraio Pellai ha tenuto un incontro dal titolo Genitori e figli, come connettersi. Siamo partiti da una cosa difficile. Gli abbiamo infatti chiesto se ai genitori serve avere un poco d'ansia.
Ma direi un'ansia sana sì, perché vuol dire che siamo come degli archi che si tendono per far arrivare la freccia ben direzionata verso il bersaglio, quindi se non tendiamo l'arco la freccia non parte e non arriva al punto giusto. Deve essere una tensione sana, cioè come genitori dobbiamo domandarci qual è quel livello di attenzione e quel livello di responsabilità educativa che solo io posso avere, solo io mi posso prendere nella vita online e digitale di mio figlio e di mia figlia.
I genitori dovrebbero essere adulti, ma gli adulti sanno fare gli adulti, secondo lei? Domanda complicata.
Bah, vorrebbero saperlo fare e ogni genitore cerca comunque di essere, anche facendo errori, e anche quando fa errori sta cercando comunque di essere il miglior genitore possibile per il proprio figlio. Il problema adesso è uno, il mondo è davvero più complesso e quindi ci sono molti più stimoli, molte più variabili, e quindi i figli e le figlie non riescono così facilmente a trovare il loro posto nel mondo, a muoversi con il giusto approccio alla vita, a trovare un equilibrio che sia funzionale. Il secondo aspetto è che siamo molto più isolati, cioè ci manca molto di più rispetto al passato la rete, il supporto e il sostegno. Il villaggio che cresce un bambino oggi è molto più il villaggio globale che il villaggio reale, e nel villaggio globale in realtà gli adulti non sono alleati per fare educazione, per fare formazione, ma spesso sono un po' come il gatto e la volpe, sono lì ad attendere che arrivi un Pinocchio con gli zecchini nelle tasche per portarglieli via.
Ha senso parlare di nativi digitali?
Ma direi che adesso il termine che userei è natanti digitali, cioè nasciamo immersi in un mondo che è davvero dominato un po' dalla strapresenza degli schermi. Ce ne accorgiamo perché i bambini entrano al nido, alla scuola dell'infanzia, guardando lo schermo del tablet o lo smartphone, sono in pizzeria o al ristorante, invece che parlare e fare convivio interagiscono con uno schermo, e c'è una tale perciò pervasività dell'esperienza virtuale che il nativo è diventato natante quasi senza neanche accorgersene.
La capacità di concentrazione di un ragazzo o di una ragazza ha risentito di questi cambiamenti?
Sì, noi abbiamo intanto un aumento delle diagnosi di disturbo dell'attenzione e di iperattività, ADHD, e fondamentalmente tutti gli insegnanti a ogni ciclo di insegnamento, cioè dopo aver accompagnato 5 anni una classe, ricominciano, notano che c'è davvero una modificazione del modo con cui il bambino resta in classe, dell'attenzione, della concentrazione con cui riesce a coinvolgersi in compiti cognitivi, e più o meno tutte le ricerche dicono questa cosa. Ci sono interi libri che raccontano questo tempo come un tempo che ha una grandissima patologia dell'attenzione, della concentrazione, e infatti viene chiamato questo il tempo della distrazione.
Ha parlato di libri, quindi la domanda sorge spontanea. Leggono questi ragazzi? Come leggono? Quanto leggono? E soprattutto, leggere su carta e leggere invece su un dispositivo elettronico, come lo collochiamo?
Ma le ricerche ci dicono che leggono tanto fino al 9-10 anni, entrano in preadolescenza e i maschi per esempio abbandonano l'esperienza della lettura. È davvero difficile trovare un grande lettore tra i maschi in preadolescenza, perché tutti gli altri stimoli a disposizione nel tempo libero li allontanano un po' dall'esperienza della lettura, che è più faticosa e più impegnativa sul piano cognitivo ed è meno gratificante in termini di risposta dopaminergica. Quindi il leggere è certamente una di quelle operazioni, di quelle funzioni della crescita importantissima, che è andata in crisi. E se si deve scegliere qual è il substrato, ecco, su cui leggere, molto meglio leggere su carta che leggere su schermo. E di nuovo le ricerche lo dicono in modo chiaro, e la stessa Svezia, che aveva dotato i bambini di tablet togliendo i libri di carta, proprio quest'anno ha fatto un passo indietro, e dopo aver osservato cos'era accaduto con la sostituzione del libro digitale rispetto al libro di carta, ha deciso di reintrodurre a scuola libri di carta.
Abbiamo parlato di giochi digitali, giochi online, anche in un certo senso di ludopatia, di pedopornografia. E cosa possiamo dire invece delle serie TV? Ce ne sono alcune che stanno spopolando fra i più giovani, soprattutto in questo periodo. Un suo commento?
Ma sono narrazioni molto attraenti, che hanno un'architettura di costruzione della narrazione fortemente dopaminergica. Non sono poi così diverse dal concetto di serie TV che avevamo 40 anni fa con Dallas e Dynasty. Quello che è cambiato, per cui la puntata si fermava proprio sull'evento più attivante e tu rimanevi in attesa della puntata successiva, che però arrivava solo una settimana dopo, mentre adesso noi abbiamo quella che si chiama, l'esperienza che si chiama binge watching, cioè possiamo fare abbuffate di intere serie TV, che in realtà, proprio perché intercettano i nostri meccanismi dopaminergici, ci portano a desiderarne sempre di più. È davvero difficile mettersi il limite, questa cosa la sperimentano tanto i genitori con i loro figli, in particolare in adolescenza. Direi che la serie TV è oggi la narrazione più scelta, è andata un po' a sostituire la lettura dei libri, che invece fino a 20 o 30 anni fa era l'altro modo di entrare dentro alle storie, andando a cercare quelle che ci rendevano più appassionati e più desideranti di vederne gli sviluppi e come andava a finire.
Ci siamo presi una pausa musicale. Direi che ci vuole qualche interruzione, anzi è forse doverosa, soprattutto quando la conversazione si fa così intensa. La testimonianza di Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva e autore di molti libri sul tema, è decisamente densa. Speriamo infatti che i genitori all'ascolto possano trarne vantaggio. Ovviamente le interviste di Voce Presente, realizzate in esterno per Radio Voce Camuna, vogliono essere dei piccoli affondi, quindi dei mini focus su tematiche che ci rendiamo conto essere molto vaste e sulle quali non azzardiamo alcuna pretesa di completezza. Soprattutto poi quando si tratta di temi tanto delicati, sui quali si riscontra quello che chi parla spera essere davvero un interesse crescente. L'interesse di pubblico sicuramente si è sentito anche all'evento del 5 febbraio, al termine del quale abbiamo condotto questa intervista. E infatti abbiamo chiesto a Pellai un suo breve commento su com'è andata, secondo lui, la serata.
Ma secondo me è molto interessante vedere che ci sono comunità di adulti che arrivano su temi che ci riguardano tutti e che stanno davvero connessi, attenti. E la mia percezione di uno che conduce la serata è che dico cose che probabilmente gli adulti sanno già, ma che non hanno mai pensato dentro questa cornice di significato. Quindi improvvisamente è come se io scopro che devo giocarmi un ruolo attivo nell'educazione di digitale, nelle vite virtuali dei miei figli, e secondo me sono serate che questa consapevolezza la danno ai genitori, in parte danno anche competenze, cioè sul perché farlo e sul come farlo.
Dall'educazione dei preadolescenti passiamo alla mobilità in Valle Camonica. Come anticipato in apertura, del secondo tema di questa puntata ci parlerà Dario Furlanetto, che molti di voi conosceranno come ex direttore del Parco dell'Adamello e come esperto di reti di mobilità. L'abbiamo intervistato martedì 6 febbraio al termine dell'incontro Muoversi in Valle Camonica, quali infrastrutture possono meglio rispondere ai bisogni di mobilità del territorio? Si trattava del primo dei quattro incontri di approfondimento di Imago, Valle dei Segni, un sistema che si mette in moto. Furlanetto era tra i moderatori e ha risposto ai nostri microfoni a titolo personale. Ci scusiamo per il riverbero. Il bello di questa trasmissione è il fatto di essere nel presente della Valle Camonica per raccontarlo. Questo però implica anche registrare in diverse condizioni e non sempre queste sono ottimali o gestibili completamente da noi. Ad ogni modo, la prima domanda che abbiamo fatto a Furlanetto parte proprio dal tavolo. Quindi per scaldare i motori gli abbiamo infatti chiesto cosa è emerso dall'incontro della giornata e quali sono i temi principali che sono venuti alla luce.
I temi principali sono stati l'efficientamento del sistema di trasporto pubblico in Valle Camonica, dentro la Valle Camonica, ma anche dalla Valle Camonica verso l'esterno. Dentro la Valle Camonica i dati sono che il 70% dei movimenti, diciamo, di significativi tra un paese e l'altro, insomma tra una località e l'altra della valle, sono fatti con mezzo privato e che quindi il mezzo pubblico si riduce al 30%. Di quel 30% però il 90% viene utilizzato attraverso pullman. Quindi abbiamo una ferrovia praticamente sottoutilizzata a tutti gli effetti e poi c'è invece una bella percentuale di comuni che se ne va in bicicletta e a piedi. Quindi questi sono dati che fanno riflettere molto sul sistema complessivo.
Possiamo inquadrare questa situazione anche all'interno di un sistema paese Italia o un sistema regione Lombardia? Ci differenziamo in qualche modo rispetto a queste statistiche oppure rientriamo nella norma?
Siamo il territorio, il comprensorio dove si ha la maggior quantità di automobili pro capite, perché l'Italia è il paese al mondo che ha la maggior quantità di automobili pro capite. La provincia di Brescia è una delle province che in assoluto hanno il maggior numero di automobili pro capite e la valle ne ha di più che nella provincia di Brescia. Questo lo dice lunga, significa che la gente o ha l'auto o non si muove. Cambiare questo sistema vuol dire rendere efficiente la ferrovia innanzitutto, efficiente e ben coordinato il sistema di trasporto attraverso pullman e migliorare tutti quegli elementi di contorno che sembrano di contorno, ma i parcheggi per le auto alle stazioni ferroviarie, le pensiline dei pullman con i pullman che accostano fuori dalla strada e non si creano la colonna di automobili dietro, cioè tutta una serie di elementi che sembrano minori ma che messi tutti insieme cambiano completamente il quadro della situazione.
Vado a toccare un tasto che so che ti è caro. La bicicletta rientra in qualche modo fra i mezzi di trasporto emersi da questo incontro o quantomeno una persona la considera mezzo di trasporto in Valle Camonica?
È assolutamente un mezzo di trasporto, sono state monitorate le persone attraverso l'uso dei cellulari, cioè l'uso delle celle, e abbiamo visto che mentre l'1-2% secondo dei giorni eccetera eccetera utilizza il treno, il 5-10% utilizza la bicicletta, quindi vuol dire che la bicicletta batte il treno 5-1.
Rientriamo dopo la pausa musicale e continuiamo a parlare di mobilità. Abbiamo scoperto che in valle abbiamo un numero altissimo di vetture pro capite, come del resto immagino molti di noi già si aspettassero. Ma abbiamo anche visto come la bicicletta giochi un ruolo interessante negli spostamenti delle persone. La domanda successiva che abbiamo posto a Furlanetto è questa: mobilità e sostenibilità sono due termini in contrapposizione? Oppure in qualche modo riusciamo a legarli in valle?
Non possono essere in contrapposizione, perché la mobilità è fondamentale. Una valle che non riesce a muoversi al suo interno e soprattutto non riesce a uscire, e qui va sfatato un altro elemento. Dove vanno i comuni quando escono dalla Valle Camonica? Tutti a Brescia? No, tutti a Milano, perché il rapporto dei comuni dal punto di vista dell'utilizzo, la Valle Camonica è Milano centrica, non Brescia centrica. Ogni mattina 4.000 comuni vanno verso Milano, 2.000 verso Brescia, e noi continuiamo a pensare al servizio di trasporto su Brescia, tant'è vero che c'erano in sala i rappresentanti di alcune linee di autobus e la domanda è stata: ma vi rendete conto che avete potenziato le linee su Brescia e continuate a sottovalutare le linee su Milano, quando le linee su Milano sono quelle che hanno doppia utenza di quelle di Brescia? Bisogna saperle le cose per poi programmare e gestire le questioni. 4.000 persone ogni giorno vanno e vengono da Milano e Interland, dalla Valle Camonica. 2.000 vanno e vengono da Brescia. Però si continua a pensare tutto in visione brescio-centrica, no Milano-centrica. vi piaccia o meno, è così.
Siamo disposti in Valle Camonica, secondo te, a fare meno fatica o più fatica a seconda di dove vogliamo andare? Esempio, fare più fatica per arrivare sul luogo di lavoro, fare più fatica per andare a scuola, però magari lasciando a casa l'automobile, consumando meno carburante, facendo car sharing, siamo disposti?
Secondo me sì, ci sono due livelli, da una parte necessità. Andare in bicicletta a piedi costa di meno, non inquina, fa risparmiare, eccetera eccetera. Chi se lo può permettere lo fa, se lo può permettere per età, per distanza dal posto di lavoro, eccetera eccetera eccetera. Andare con i mezzi pubblici è faticoso perché è un sistema che non funziona, però i comuni sono testardi ed è un vantaggio enorme esserlo, specialmente in questo periodo. Quindi generosi, pieni di energia e testardi, sono tre requisiti che fanno sì che la valle possa funzionare bene, basta che i comuni lo vogliano.
Intelligenza artificiale, secondo te, ci può venire in aiuto?
No, assolutamente no. Credo che possa venire in aiuto a chi l'intelligenza artificiale la sta governando e dominando, ma non all'utente.
Ultima domanda, andiamo alle scuole. I giovani sono sensibili e... se no, le scuole sono il posto adatto per sensibilizzarli.
Sono d'accordo con te, ma conosco molti insegnanti che non ne possono più di far sì che alle scuole sia demandato tutto il resto dell'universo. Le scuole sono un buono strumento, va usato con parsimonia, sapendo che le famiglie sono i primi responsabili e la società nel suo complesso. La scuola è uno strumento, ma non può essere l'unico. Quando una cosa non funziona, coinvolgiamo i giovani, coinvolgiamo le scuole. Ragazzi, basta. Bisogna trovare altri strumenti.
Vabbè, a questo punto però lo chiedo, quali strumenti?
Quali strumenti? Innanzitutto di questi temi conoscerli, occuparsene e costringere i propri amministratori a fare gli amministratori.
Non so voi, ma tra le cose che più mi hanno colpita di questa intervista c'è stato quel no, così perentorio alla domanda se l'intelligenza artificiale ci possa o meno venire in aiuto quanto alla mobilità o alla sostenibilità. Ecco, poi un altro aspetto che personalmente mi è rimasto molto impresso riguarda invece l'ansia, quella sana però, che può essere un po' d'aiuto ai genitori nell'educare i propri figli. A questo punto mi chiedo, a voi cosa è rimasto in mente di queste interviste? Cosa vi ha colpito di più di questa puntata di Voce Presente? Scrivetecelo sui social, come messaggio ai profili di Radio Voce Camuna oppure come commento al post dedicato a questa puntata. Noi ci troviamo nuovamente con Voce Presente venerdì prossimo, a partire dalle ore 10, con nuove interviste. Ricordate che le puntate si possono riascoltare sul nostro sito, alla pagina della trasmissione. Da Sandra Simonetti, grazie, come sempre, a chi si racconta, portandoci nel presente della Valle Camonica.
Abbiamo trasmesso
Voce Presente, le grandi interviste di Sandra Simonetti ai personaggi ospiti della Valle Camonica.